Parma Live in podcast.
Amici di parmalive.com, ben ritrovati. Oggi il nostro consueto appuntamento con il podcast e finalmente possiamo commentare una bella vittoria, quella della squadra di Carlos Cuesta ieri al Bentegodi di Verona, quindi anche il primo successo stagionale fuori dalle mura del Tardini. Come ci sono Tommaso Rocca, ciao Tommy.
Ciao, buongiorno a tutti.
Edoardo Mammoli, ciao Edo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora ragazzi, parto da te Edo. Che partita hai visto? Soprattutto ti volevo chiedere un commento sull'esordio in Serie A di Edo Corvi, di cui abbiamo appena parlato a microfoni spenti, e della doppietta di Pellegrino, che finalmente si sblocca anche appunto lontano da casa nostra.
Allora, io ho visto una bella partita, magari non dal punto di vista tecnico-tattico, però una partita giocata con tanta voglia da entrambe le squadre, e quindi in questo senso una bella partita, bella intensa e con tanta voglia di vincere da ambo le parti. E ovviamente gli episodi, diciamo, hanno dato ragione al Parma, e che però è stata per una volta possiamo dire che è stata brava, bravo il Parma a capitalizzarli. E meriti anche, diciamo, a Edoardo Corvi, che al suo esordio in Serie A ha dimostrato, secondo me, tanta tranquillità, tanta serenità, e di essere subito sul pezzo. Ha fatto un paio di belle parate, una su Orban, anche se poi era in fuorigioco, però comunque è una bella parata, un'altra parata, se non mi sbaglio, su un tiro di Giovane, e poi sui gol, diciamo, come dicevamo, incolpevole assolutamente, e soprattutto mi ha stupito la sua intraprendenza su alcune uscite, una su Giovane, ma anche quelle sui falli laterali lunghi, che sostanzialmente, se il Parma è stato efficace con una rimessa laterale lunga, il Verona non ci è riuscito, perché Corvi è uscito almeno un paio di volte in presa alta, quindi ha dato sicurezza a tutta la squadra, e che poi è stata brava a capitalizzare le occasioni nella persona, diciamo, di Matteo Pellegrino, che nel primo caso è stato bravo anche nella spizzata, e anche fortunato che il pallone gli sia tornato sulla testa, però comunque è stato bravo a insaccare a porta praticamente sguarnita. E nel secondo caso, ovviamente, grandi meriti o demeriti vanno alla follia di Giovane, che gli ha ripassato il pallone, ma allo stesso tempo poi il gol va fatto, e Pellegrino è stato freddissimo nel battere Montipò, dimostrando comunque di essere un attaccante e di avere il gol nel sangue. Quindi ha avuto, diciamo, due occasioni principali e le ha sfruttate, e quindi il Parma si gode questa vittoria giustamente, e quindi una bella domenica per il Parma.
Tommy, ti riporto un attimino sull'argomento Corvi, visto che più o meno ha catalizzato tutte le due settimane di sosta. È una bella storia, no, la sua, perché comunque è di un ragazzo che tra l'altro nel settore giovanili non era un titolare fisso, anzi spesso e volentieri era una riserva, che è voluto rimanere al Parma nonostante il fallimento, ha sopportato tante panchine, anche qualche tribuna, no, in Serie B dietro Buffon, dietro Cicci Zola, quando siamo tornati in Serie A dietro Suzuki, però alla fine lui è sempre rimasto lì nell'ombra. Ha lavorato, si è migliorato, si è fatto trovare pronto quando ha avuto l'occasione. Secondo me è anche una bella storia che ci insegna a credere un pochino, no, nei nostri sogni, perché parliamo di un ragazzo con delle qualità, ovviamente, altrimenti non giocherebbe tra i professionisti, ma non di un fenomeno fin da quando aveva 12 anni, ecco.
Sì, guarda, mentre dicevi queste cose mi sono venute in mente le famose parole di Buffon dopo quel Parma-Genoa vinto in casa, del Parma di Pecchia, che viveva altalene enormi, forte negli scontri diretti contro le big, disastroso contro le piccole, e in quel caso Buffon parlò di senso di appartenenza e di attaccamento alla causa e a quello che è il Parma e la sua storia, e io penso che il fatto di aver avuto Corvi in questo anno, per quanto sul campo l'avevo visto solo a intermittenza e spesso come vice in caso di emergenza, allo stesso tempo il spogliatoio ha portato quel senso di appartenenza, quel legame con la città in cui è cresciuto e con la squadra che ha sposato anche dopo un fallimento. Quindi è sicuramente una storia bellissima, e penso che sia di insegnamento anche per tutti i giovani che arrivano in giro per il mondo da ogni angolo del mondo a Parma e trovano comunque una figura che, per quanto un ragazzo giovane, quindi alla loro pari, ha già un vissuto nella piazza di un certo tipo. E penso che anche i festeggiamenti a fine partita dei compagni, insomma, possono ancora chiarire il valore di Corvi, che non è sicuramente, è un ragazzo abbastanza silenzioso, ma che secondo me, proprio per esempio, per dedizione, si fa apprezzare da tutti. E questo sicuramente, come abbiamo visto anche quest'anno, anche Plicco esordire in prima squadra, comunque tutti questi ragazzi parmigiani possono portare questo in più. E penso che Corvi si sia meritato questo esordio e abbia dimostrato che si può andare anche in comunque una settimana di tante discussioni, di tante pressioni. Lui è riuscito a mantenere la calma, dimostrando che non conta solo il talento nel calcio, che sicuramente lui ha, perché se no non sarebbe qua, però magari non ha le doti fisiche o atletiche che può avere un Suzuki o tanti altri portieri, però c'è tanto altro e sono molto contento per lui, come penso sia tutta la piazza e tutti i tifosi che anche ieri a fine partita lo hanno acclamato dal settore ospiti, quindi è veramente una bella storia ad esempio per tutti.
Benissimo, benissimo. Hai citato Plicco, ricordiamo anche che il Parma a primavera ha collezionato l'ennesimo successo in campionato ed è attualmente secondo in classifica, un punto dietro la Fiorentina, che non giova, non fa mai male ricordare queste grandi imprese che stanno facendo i ragazzi di Corrent. Dunque Tommy, rimango con te, visto che sei arrivato in ritardo, paghi pegno, parliamo di chi ieri non ha fatto bene. Keita, due errori mostruosi, tra l'altro copia e incolla nel primo tempo e nel secondo tempo, punito nella seconda occasione dal Verona, e un Cutrone che non segna dal 30 agosto e sembra essere sempre più diciamo affaticato dal tanto lavoro senza palla che gli chiede questa, tant'è che quando arriva davanti alla porta non riesce a essere freddo, a differenza del suo compagno Pellegrino ovviamente.
Io parto proprio da Cutrone, dall'ultimo, che diciamo che io ho visto anche ieri nei suoi occhi al momento della sostituzione e anche a fine partita durante la festa dei compagni comunque la soddisfazione per il risultato, ma si legge nei suoi occhi tutta la difficoltà che sta vivendo, perché è arrivato a Parma sbloccandosi subito, è iniziata la sua avventura nel migliore dei modi. Lui è arrivato comunque anche, secondo me, con l'idea di portare gol, di mettersi in mostra, piuttosto che rimanere nella sua Como a fare il ruolo di gregario. E in questo momento, pur trovando titolarità, a Parma si sta facendo apprezzare principalmente per atteggiamento e spirito di sacrificio, perché sicuramente è un giocatore prezioso e perché sempre disponibile e sempre agli ordini dell'allenatore, però il mestiere dell'attaccante è quello di fare gol. Ieri Pellegrino ha segnato in tutte e due le occasioni avute, lui ne ha avuta una colossale e non è neanche arrivato a concludere. Nelle altre due è stato bravo comunque Montipò, ma non erano tiri, soprattutto il primo irresistibile, quindi è un momento complicato, un giocatore che può dare tanto al Parma a livello appunto di atteggiamento, di sacrificio, però senza i gol secondo me rischia comunque anche il posto, mi sento di sbilanciare e dire questo, perché è vero che c'è da mantenere degli equilibri tattici, però con rientro di Oristagno e di Ondrejka bisogna vedere se questi dovessero ritrovare subito una forma smagliante, come andrebbe a disegnare questa al suo Parma, e diciamo che queste difficoltà di Cutrone un po' preoccupano e penso che sia anche un momento difficile per lui, poi ha l'esperienza per venirne fuori, però sì, c'è bisogno di più gol da un attaccante, per quanto faccia tanto sacrificio, ieri le occasioni le ha avute, quindi ieri non può giustificarsi e non l'ha mai fatto, comunque non possono arrivare giustificazioni legate al lavoro difensivo e alle poche occasioni avute. Su Keita il discorso è difficile, perché secondo me è un giocatore che per dinamismo e anche per le letture tattiche che ha sviluppato soprattutto nella seconda metà della scorsa stagione è prezioso nel Parma e lo sarebbe in tante squadre di Serie A. Ma il problema anche qua è un po', secondo me, è una tenuta mentale, nel senso che l'anno scorso, dopo il rosso a Udine, ci ha messo mesi per smaltire quella cocente delusione e per ritrovare un po' di fiducia e consapevolezza. E anche ieri io l'ho visto commettere questo errore, francamente difficile da spiegare, e poi completamente uscire dalla partita e non riuscire più ad azzeccarne una. Quindi mi viene da dire che forse è vero che è ancora giovane, ma quello che gli manca è questo in questo momento, cioè gli manca un po' di consapevolezza e un po' di forza, mi viene da dire, per rimanere sui suoi livelli con maggiore costanza, perché alla fine se è un giocatore pagato 15 milioni non può commettere ogni tot una sbavatura, ecco. Secondo me anche lui pretende di più da se stesso e penso che sia giusto che anche che ormai dopo un anno che è a Parma tutti pretendano un po' di più da lui, ecco.
Edo, con te, magari chiedendoti un po' più di brevità rispetto al collega, voglio tornare sul discorso note positive, vale a dire Troilo, la seconda presenza, anzi la terza presenza, però la prima titolare a Verona, secondo me ha dato ottimi riscontri, poi voglio sentire anche cosa ne pensi tu, e come diceva giustamente Tommy, il rientro di Oristanio e di Ondrejka, ma anche Almqvist, fanno pensare che prima o poi questo Parma debba passare al tridente. A quel punto ci sarà ancora spazio per Cutrone? E Valeri tornerà a fare il terzino o comunque rimarremo con questo modulo ibrido in cui si parte con una difesa a 3 ma si attacca magari a 4 o il contrario, non lo so, dimmi tu Edo.
Allora, vorrei partire da Troilo, che anche lui ha stupito un po' tutti, diciamo che nella gara contro il Milan già aveva fatto vedere cose buone, era entrato bene. Ma ieri ha confermato le impressioni positive, si è dimostrato un difensore attento e molto solido, che ha lavorato molto bene in coppia con Valenti, poi se vogliamo chiamarlo in terzetto anche con Del Prato, e quindi io diciamo che fino a poco tempo fa lo definivo un giocatore ancora troppo argentino, nel senso, nel modo di difendere, molto fisico, molto anche quasi sgraziato. E invece ieri comunque non è che abbia perso tutte queste sue caratteristiche, però ha dimostrato di essersi calato molto meglio all'interno del quadro, diciamo, forse anche nella consapevolezza del fatto che anche prima dell'infortunio di Ndiaye comunque lui potesse avere qualche chance visto l'infortunio di Circati, quindi magari forse anche questo dal punto di vista mentale gli ha dato una grossa mano. E poi probabilmente anche la coppia con Valenti, essendo entrambi argentini, ne giova forse a livello mentale. Quindi dal punto di vista mentale, dal punto di vista tecnico, ho visto un'ottima prestazione. Passando ai rientri di Oristanio, Almqvist e Ondrejka, io non siamo filosofi e non parliamo di sensazioni e emozioni, però l'altro giorno in conferenza stampa ho chiesto appunto a Carlos Cuesta dei rientri appunto di Ondrejka e Oristanio, e in quel momento mi è sembrato quasi gli si illuminassero gli occhi della serie, e lui ha confermato come assolutamente può essere una soluzione per il futuro vederli anche giocare insieme. Quindi io penso che nel suo pensiero ovviamente ci sia quello di giocare con un Parma con quantomeno Ondrejka o Oristanio in campo, se non entrambi insieme. E a quel punto sinceramente io vedo Cutrone come un giocatore che potrebbe subentrare nel corso della partita, magari trovando nuovi equilibri tattici e magari sviluppando sempre questo sistema ibrido, secondo me, perché secondo me non lo abbandonerà, però in maniera diversa e più o meno con gli stessi uomini, perché secondo me in questo momento sarebbe difficile prescindere dai due esterni che abbiamo visto finora, quindi Valeri che piano piano rientrerà e Brizghi, quindi secondo me rimarrà sempre, potrebbe rimanere questo modulo un po' ibrido, certo che se si dovesse aggiungere un attaccante in più fin dall'inizio si dovrebbe trovare un nuovo equilibrio a centrocampo, quindi è una bella gatta da pelare per Carlos Cuesta. Però secondo me la sua idea è quella comunque di inserire almeno un attaccante in più, e perché ovviamente è indubbio che non che questo non, che il difendere basta non sia il suo obiettivo, ma anche produrre un gioco diverso. Quindi secondo me potremmo vederlo nel caso in cui entrambi i giocatori ritrovino una forma finalmente, e insomma non è meglio non cantare vittoria troppo presto, ecco.
Molto interessante. Tra l'altro ricordo che a questo Parma manca sempre, il giocatore tecnicamente più forte comprato in estate, che è quel Mattia Frigan, infortunatosi 12 minuti dopo l'esordio in Coppa Italia. E vabbè, quella purtroppo è una sfortuna difficile anche da commentare. Per lui penso che se ne parlerà forse a fine stagione, ma più probabilmente all'inizio della prossima, e questo è chiaramente un gran peccato, perché l'infortunio di Ondrejka, l'infortunio di Frigan, l'infortunio di Oristagno contemporaneamente hanno tolto ovviamente tante carte offensive a questa, che comunque ha dichiaratamente, insomma, ammesso che il suo obiettivo era dare prima di tutto una solidità difensiva importante alla squadra. Ci è più o meno riuscito, anche se diciamo le amnesie ogni tanto continuano a tornare. Non penso all'errore individuale di Keita, ma piuttosto alle troppe occasioni concesse al Milan nella gara presosta. Va bene ragazzi, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo podcast. Chiaramente un saluto a tutti gli ascoltatori e lettori di Parma Live che sono stati con noi. Appuntamento alla prossima e chiaramente forza Parma!
Parma Live in podcast.